Ah, eccoci ritrovate tutte e tutti a questo nuovo Caffè Militante. Grazie come sempre per gli ascolti, per le condivisioni, continuate così.
Sì.
Come fare per proporre un tema per questi Caffè Militanti? Molto semplice, un direct su Instagram va benissimo, Militanza Grafica, oppure una canonica email, militanzagrafica@gmail.com. E come sempre, se volete sostenere questi sforzi, vi lascio il link di Patreon per una piccolissima donazioncina, così, quando volete. Grazie a chi lo farà. Questo è un caffè veramente da bar, seriamente da bar.
Sì, perché proprio in questi luoghi dove io prendo spesso ispirazione, d'accordo, fra un caffè e l'altro, chiaramente le fake news abbondano tipo wow, tipo a spruzzo proprio.
E una delle fake news che veramente ha quel sapore littorio sono le varie note ormai, d'accordo, fake news appunto o falsi miti su quanto ha fatto di buono sto fascismo.
Ah, Belin, quando c'era lui.
Quando c'era lui, e mo andiamo a vedere quanto è vero e quanto no di queste esternazioni. Ci proviamo, via! E quindi andiamo a parlare di questo benedettissimo ventennio, dal 1922 al 1943. Importantissimo riconoscere queste date, perché altresì le cose non sono chiare. E secondo me la genesi del problema, se proprio dobbiamo trovarla, una delle tante, d'accordo, è sicuramente proprio la mancanza di collocare nel tempo, nello spazio, d'accordo, determinati tipi di riforme o di azioni. Inoltre, anche le informazioni che invece avvengono attraverso i mass media odierni, d'accordo, sono spesso, diciamo, delle capriole storiche veramente drammatiche. Come non citare quella di Bruno Vespa, che disse nel suo libro dedicato alla figura di Benito Mussolini che esso aveva un enorme consenso all'estero in Italia per le sue opere sociali, tanto che ha creato i contratti nazionali, l'INPS e la settimana di 40 ore lavorative. Quindi, al netto di come la si pensi del suddetto giornalista, ovvero sia Bruno Vespa, e della sua figura comunque giornalistica e editoriale, è chiaramente questa una cosa. In che senso? Quindi capite che non è Gino e Pino al bar dopo un bianco amaro o forse 10 bianchi amari che dice questa cosa. A volte ci sono anche delle persone estremamente influenti nei mass media, ok, che continuano perennemente a sbagliare e quindi a prolungare quello che è questa infinita storia delle fake news propagandistiche che ha quell'enorme gusto littorio. Quindi se unite fondamentalmente delle persone come queste più a un Gino e Pino, d'accordo, che di Campari ci vivono, allora iniziano a uscire anche delle indagini, ok, come quella di Rispes, ok, del 2004 ad oggi, ok, che ha iniziato a contare, ok, quelle che sono le sensazioni degli italiani nei confronti appunto del periodo fascista. E qui le informazioni sono drammatiche, perché dal 2004 al 2023, d'accordo, le persone che credono che la Shoah non sia mai avvenuta è cresciuta dal 2,7 al 15,6%, senza poi pensare a affermazioni para o protofasciste come gli italiani non sono fascisti ma amano le personalità forti, questo è il 14,3%. Oppure siamo un popolo prevalentemente di destra, questo lo pensa il 14%, oppure molti italiani sono fascisti, il 12,8%, o infine ordine e disciplina sono valori molto amati dagli italiani, il 12,7%. Chiaramente per fortuna c'è anche un ulteriore dato, ovvero sia che un italiano su quattro non crede assolutamente a queste minchiate. Quindi se si aggiunge forme, diciamo, editoriali giornalistiche di dubbio gusto storico, e se aggiungiamo Gino e Pino, e se ci aggiungiamo in terza battuta anche i social media, quindi una diffusione anche meme di questo tipo di affermazione che andremo adesso a studiare e ad articolare e ovviamente ad aprire come cozza, è chiaro che la situazione diventa espansa, d'accordo, tipo macchia d'olio. E quindi cominciamo il nostro mirabolante viaggio nelle fake news del fascismo. Via!
Evelyn, se ho la pensione è merito suo.
No, non è esattamente così, caro Gino e Pino, perché in realtà l'INPS nasce nel 1898 con la fondazione della Cassa Nazionale di Previdenza per l'Invalidità e per la Vecchiaia degli Operai, fondamentalmente per garantire a questi lavoratori, ok, diciamo una vecchiaia e anche delle prime cure mediche rispetto a casi di invalidità, eccetera. Tale assicurazione, d'accordo, data dalla Cassa Nazionale di Previdenza non era obbligatoria, adesso lo diventa anche per i dipendenti privati nel 1919. Le successive più importanti riforme arrivano dal 1968 al 1972 e poi ovviamente enormi altre revisioni dell'effetto pensionistico, d'accordo, su quelli che sono i fondi di Stato e poi quello che è l'effettiva remunerazione pensionistica delle singolarità che poi vediamo tutti i giorni. Quindi no, non c'entra niente la creazione dell'INPS.
All'inizio alla tredicesima, grazie a lui.
In realtà la tredicesima, ok, che è una mensilità aggiuntiva rispetto alle 12, d'accordo, quelle dell'anno. Sì, è vero, viene introdotta nel 37, ma soltanto per gli impiegati del settore industriale, che fondamentalmente erano la borghesia. La tredicesima, invece, in maniera espansa per tutti i lavoratori e le lavoratrici, arriverà soltanto fuori dall'industria, d'accordo, soltanto il 27 ottobre del 46. E diciamo che diventa realmente effettiva, d'accordo, come decreto, ok, dal Presidente della Repubblica, decreto 1070 del 1960.
Va benissimo la cassa integrazione, allora?
No, neanche quella, mi dispiace. Benito Mussolini era morto da mesi, infatti il decreto legislativo 788 è del 9 novembre 1945. Quindi no, mi dispiace, non c'entra assolutamente neanche in questo caso, e punto. Non c'era più, era, cioè, aveva già attraversato Piazzale Loreto, ok?
Ma con lui si lavorava di meno, si guadagnava di più.
Ma relativissima anche questa frase. In realtà la riduzione delle 8 ore giornaliere di lavoro, d'accordo, che tra l'altro è una battaglia storica, che tra l'altro attraversa anche il territorio di Carrara dei marmisti, d'accordo, ma arriva poi nel 1919 con la FIOM, che fa interrompere, diciamo, le fatiche, ok, lavorative, a 8 ore giornaliere o un massimo di 48 ore settimanali. L'unica riforma che poi è nel periodo ventennale, appunto, fascista, è quella del decreto 692 del 1923, che poi fu convertito in legge nel 1925, che estendeva questo accordo, d'accordo, a tutte le categorie dei lavoratori e delle lavoratrici. Altresì però tutto questo sforzo in avanti non è che aveva prodotto grandi risultati, tant'è che la vera discussione sull'orario di lavoro, d'accordo, che poi sostanzialmente rimase ferma, d'accordo, fino all'approvazione di quella che è la costituente, la Costituzione, riprenderà soltanto negli anni 50 e 60, d'accordo, con quelli che sono i rinnovi contrattuali nazionali.
Con lui tutti gli italiani avevano una casa.
No, allora anche qui, cioè, in che senso? Cioè, se stiamo parlando di case popolari, d'accordo, la risposta è no, perché la legge, d'accordo, sulle case popolari è del 1903, quindi molti anni prima, d'accordo, per un impulso, una volontà di Luzzati. Luigi Luzzati era un deputato liberale, quindi fondamentalmente esce questa legge e subito nei primi 10-15 anni da questa legge c'è il maggior sviluppo urbano, diciamo, rispetto a quelle che sono le case popolari. Quindi no, non c'entra ancora, siamo fuori dal periodo fascista.
Ecco, lui e la mafia non c'era, i treni sempre in orario, eh?
Allora, questi due punti in realtà sono molto comuni, d'accordo, sia con lui i treni arrivavano in orario, sia sul fatto che i mafiosi praticamente erano scomparsi. No, non è così, in realtà non se ne parlava, cioè i treni andavano costantemente in ritardo, come sempre, d'accordo, come anche oggi, e la mafia c'era e come, ma non se ne parlava, cioè non è che i giornali andavano a parlare di gravi ritardi sulla struttura ferroviaria o di organizzazioni criminali, d'accordo, che andavano a compiere atti, d'accordo, in giro per il sud Italia e non solo. Quindi semplicemente era una censura giornalistica, di informazione, tutto qui.
E lui alla fine non era nazista, tutta colpa di Hitler.
Allora, anche qui questa famosa frase del tutta colpa di Adolf Hitler, quindi della Germania, Mussolini non era nazista, alla fine no, era bravo. No, allora, il senso non è che seguiva per forza di cose, per il patto d'acciaio con Berlino, queste assurde e ovviamente gravissime ideologie e poi ovviamente azioni, d'accordo, di vera e propria pulizia etnica. No, perché anche il signor Benito Mussolini ci ha messo del suo, per esempio, me ne dico alcuni. Novembre 1938, il divieto di matrimoni misti tra persone ebraiche, d'accordo, ebree e cittadini italiani di razza ariana, si cita proprio questa cosa. Inoltre le persone di religione ebraica, di origine ebraica, non potevano, ok, prestare servizio militare o fare, diciamo, lavori domestici presso famiglie sempre italiane di razza ariana. Non potevano avere aziende con più di 100 dipendenti, non potevano essere proprietari di terreni, di immobili, dipendenti di amministrazione, di enti pubblici, di banche, di imprese private di assicurazione, ma anche per esempio non potevano essere giornalisti, medici, farmacisti, veterinari, ostetrici, avvocati, procuratori, patrocinatori legali, esercenti in economia e commercio, ragionieri, ingegneri, architetti, chimici, agronomi, geometri, periti agrari e periti industriali. E per non farci mancare niente, d'accordo, il 19 aprile del 1937 arriva la tutela della razza, specificatamente creata proprio per quegli italiani che in quel momento erano dei colonialisti in Africa, ovvero sia in Somalia, Eritrea, Etiopia e Libia. Inoltre tutto
quello che è il sistema fascista, d'accordo, di repressione di azione politica, d'accordo, e poliziesca e militare, non ha fatto nient'altro che essere assolutamente compiacente e partecipe a quelle che sono state le deportazioni di un sacco di persone verso i campi di concentramento. Quindi Benito Mussolini non era razzista, tutta colpa di... Bah, insomma, direi che proprio era razzista e come... Ma gli italiani brava gente. Allora, questa cosa degli italiani brava gente è una roba bellissima, nel senso, in maniera drammatica ovviamente. Allora, al netto delle grandissime, incredibilissimi crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati dalle truppe fasciste in quel dell'Africa, utilizzando qualsiasi tecnica in quel momento potevano avere, come gas, stupri, violenze di ogni tipo, fotografie poi tra l'altro che trovate online con gente incatenata manco fosse, non so, un animale da compagnia, mi sento di citare anche le parole di un sedicente poi politico della Prima Repubblica, cioè esso permanerà, ma aveva incredibili fondamenti nel periodo soprattutto della Repubblica Sociale Italiana, e sto parlando di Giorgio Almirante. Giorgio Almirante è colui che ha fondato il Movimento Sociale Italiano, l'MSI, che fondamentalmente andava a riprendere quella che era l'esperienza fascista e portarla in quella che era la Repubblica, che poi, se si segue il filo, porta ad Alleanza Nazionale e poi a fratelli, quelli lì. Comunque il signor Almirante diceva, d'accordo, nel 1942, che ad essere cibo di tutti e per tutti, se veramente vogliamo che in Italia ci sia e sia viva in tutti la coscienza della razza, ok? Cioè, nel senso che nel suo scritto, d'accordo, dice palesemente, d'accordo, in maniera molto chiara, che è bello essere razzisti, certo, razzisti di sangue, lui cita questa frase, adesso anche qui mi viene da sorridere, ma in realtà c'ho un bruciore allo stomaco, e per non farmi veramente venire una sorta di sincope, vi cito anche l'ultima frase: altrimenti finiremo per fare il gioco dei meticci e degli ebrei che, come hanno potuto in troppi casi cambiare nome, confondersi con noi, così potranno ancora più facilmente, senza neppure il bisogno di pratiche dispendiose e laboriose, fingere un mutamento di spirito e dirsi più italiani di noi. Ehi! Mamma mia, brava gente, eh? E Mussolini difendeva le donne. Ma allora, attenzione anche a questa cosa della difesa, rispettava il ruolo delle donne. Allora, al netto della sua storia totalmente personale, quindi delle enormi violenze che lo stesso proprio Benito Mussolini attuava nei confronti di singolarità femminili, che questo sono lettere scritte, ok, da Benito Mussolini nei suoi diari, e non solo, anche ovviamente dei diari di Ciano, per esempio, suo grandissimo collaboratore dei tempi, ma anche di altre memorie di altri boiardi di fascisti. Diciamo che in realtà la valorizzazione del ruolo della donna all'interno della società italiana durante il periodo fascista era dare un calcio alla botte e al cerchio, o viceversa, insomma, tira di qua per poi tirar di là. E cominciamo con questa sagra, decreto 2480, 9 dicembre 1926. Le donne vengono escluse da un sacco di cattedre di lettere e filosofia nei licei, gli vengono anche tolte alcune materie dagli istituti tecnici e nelle scuole medie, e gli si vieta loro di fare, diciamo, carriera all'interno della scuola pubblica, quindi essere nominate, non lo so, dirigenti oppure appunto capoccia di qualche scuola, ecco. Ma procediamo anche con la legge numero 221 del 1934, nel quale si limiterà notevolmente l'assunzione di singolarità femminili, d'accordo? Per poi precisarlo qualche tempo più avanti, il 5 settembre del 1938, fissando un limite al 10% all'impiego di persone femminili all'interno degli uffici pubblici e privati, quindi c'è pure il tetto. Ma siccome la sagra continua, l'anno successivo, nel 1939, oltre ad avere questo tetto, oltre ad essere limitatissime nella loro funzione, d'accordo, professionale, d'accordo, gli si stringe anche i ruoli a cui possono essere assegnate. Tipo, fondamentalmente potevano fare soltanto servizi di dattilografia, telefonia, stenografia, servizi di raccolta e prima elaborazione di dati statistici, servizi di formazione e tenuta di schedari, servizi di lavorazione, stamperia, verifica, classificazione, contazione e controllo di biglietti di stato e di banca, servizi di biblioteca, di segreteria e di rete, istituti medi di istruzione classica e magistrale, servizi delle addette a speciali lavorazioni presso la Regia Zecca, se non per poi andare a specificare addirittura in questa sorta di sagra di turbide di machismo devastante, nell'articolo 4 si suggeriranno che le donne sono particolarmente adatte, d'accordo, a fare delle specifiche cose.
E ovviamente si fa riferimento a cosa? La casa, ok, di brutto, quindi è tutto ciò che riguarda l'infanzia, d'accordo? E poi, quindi non so, parlo di articoli di regalo, articoli sanitari, articoli femminili, dolciari, profumeria, giocattoli, macchine da cucire, eccetera. Insomma, proprio una colata, d'accordo, di proprio di macismo, proprio di patriarcato, proprio plof, così.
E circola anche l'affermazione, la fake news, per il quale il diritto di voto alle donne è arrivato grazie proprio alle azioni, alle dichiarazioni politiche di Benito Mussolini.
Ma io direi proprio di no, dato che prendo per esempio una sua stessa intervista datata 14 novembre 1922, nel quale dice: consentitemi anche di ammettere che non credo di estendere il voto, il diritto di voto alle donne, perché sarebbe inutile, perché il mio sangue si oppone a tutti i tipi di femminismo quando si tratta di donne che partecipano alle questioni statali.
Quindi direi che parole sue.
Cioè, c'è un decreto poi più avanti, una legge, d'accordo, che è quella della legge 2125, anche detta il voto delle signore, che diceva che per la prima volta le elettrici italiane potevano almeno votare in ambito amministrativo. Ma tale legge fu immediatamente, d'accordo, posta in una condizione di inapplicabilità, perché qualche anno dopo, anzi un anno dopo, meno di un anno dopo, il 4 febbraio del 1926, essa limitava la stessa, perché si era sostituito delle figure come il sindaco, cioè che c'era il podestà, e quindi anche insieme ai consiglieri comunali non era più eletto dal popolo, ma era nominato dal governo. Quindi fondamentalmente questo, il voto delle signore, poi andava in contraddizione qualche mese successivo a quella che era l'impostazione ormai del podestà e tutto nominato dal governo. Quindi no, ancora no.
Oh, se no si finivano a scuola grazie solo a Benito Mussolini.
No, allora, la scuola pubblica, no, in realtà la prima scuola pubblica, d'accordo, è del 1859, d'accordo, e c'era ancora il regno di Sardegna, tra l'altro, quindi cerchiamo di evitare queste cose. Era un regio decreto 3725 del 13 novembre 1859, appunto, del regno di Sardegna, anche nota come legge Casati, ok? Mussolini non era neanche nato. E poi c'è un altro dettaglio, prendendo appunto di spunto che la scuola pubblica non l'ha assolutamente creata Benito Mussolini, c'era già, c'è anche questa cosa che poi è molto littoria, d'accordo, dell'educazione fisica, cioè i nostri bambini erano sani e forti perché lui ha portato l'educazione fisica nelle scuole.
Sì,
a parte io che quando c'era educazione fisica facevo tutt'altro che educazione fisica.
Al netto della mia non volontà di fare educazione fisica, in realtà, diciamo, la ginnastica, l'obbligo di fare ginnastica nelle scuole è del 1878, anche in questo caso, d'accordo, Mussolini non era neanche nato, chiaro?
E l'ultima la lascio per ultima, perché questa è, come sempre, non so, è un must, d'accordo? Cioè, quante volte l'abbiamo sentita?
Cioè, io penso di averla sentita così tante volte che ormai non mi fa neanche più ridere. All'inizio io veramente crollavo dal ridere, dal piangere. Adesso ormai è talmente ormai ribollita sta fake news sul fascismo che non si sa più se ridere o piangere.
E sto parlando delle famosissime bonifiche delle paludi. Sì, perché Benito Mussolini ha bonificato tutta Italia, tutta.
Allora, cerchiamo di mettere in ordine le cose. Punto numero uno. Allora, le azioni di bonifica delle zone paludose del territorio, ovviamente, italiano, cominciano nel 1878 e si comincia inizialmente a bonificare l'area, diciamo, dell'agro romano. Successivamente a questa prima bonifica, appunto, di quest'area, con una legge del 1911, che è la legge Bertolini-Sacchi, prevedeva, oltre a riorganizzare a livello amministrativo l'area, perché chiaramente era stata bonificata, dava anche degli incentivi economici a favorire cosa? Lo spostamento di persone, quindi di colonizzare queste nuove aree che erano state bonificate, d'accordo? Ma da dove arriva allora questa cavoli di fake news sulle bonifiche delle paludi? Allora, perché nella prima marcia su Roma, 1922, si iniziarono a contare decine e decine e decine di regi decreti, d'accordo, volti a istituire consorzi di bonifica per lo Stato, e fondamentalmente, dati alla mano, il fascismo completò la bonifica di questi trattati e che perseguì quindi lo sforzo di questi consorzi di bonifica per poco più del 6%. Cioè, cerchiamo di chiarirci: se c'erano 8 milioni di ettari da bonificare, Mussolini, ok, ne bonificò forse 1,5. Forse 1,5, dei quali tra l'altro gli altri erano già stati bonificati prima del 22. Cioè, fondamentalmente non era riuscito nemmeno a far uscire l'acqua da una pozzanghera. Sì, più o meno è così. Vabbè.
E da ora in avanti, quando qualcuno, qualcuna, al bar o in giro nella vostra vita, vi dirà
hanno bonificato le paludi, l'educazione fisica, il voto alle donne, l'INPS, la pensione, le 40 ore di lavoro settimanali. Non lo so, se non avete la pazienza di rispondere, girate il mio podcast, linkateglielo e fateglielo ascoltare, d'accordo? Ciao, al prossimo caffè!